Per dirvi la verità, siamo in una parte del Tania che è un pochino difficile, ma lo dobbiamo superare. Volevo aiutare, a capire questa parte del Tania. Non lo so se ci aiuterà veramente, però ho in mente questa idea qua e siccome non ho moltissimo avuto il tempo di preparare questa lezione di stasera. Come vi ho detto, sono appena atterrato, quindi vi spiego questa cosa su Avraham Avinu, che è protagonista nelle settimane in cui noi stiamo vivendo. Questa cosa forse ci aiuterà a capire un po' meglio quello che vuole dirci il Tanya. Stiamo parlando dello studio della Torah, dell'effetto che ha lo studio della Torah su di noi, che è maggiore di qualsiasi altra mitzvah, addirittura della mitzvah della tzedakah che abbiamo spiegato, che è la mitzvah più importante fra tutte le mitzvot. Simpaticamente, qualcuno aveva fatto un commento su YouTube, dicendo che noi diamo tantissima tzedakah allo Stato, è vero. Però non fa parte della mitzvah della tzedakah. Cioè, anche chi non lavora dà tzedakah allo Stato, perché qualsiasi cosa che tu compri, solo vai a fare la benzina, hai pagato il 70% della benzina che stai usando allo Stato. Qualsiasi cosa che compri, stai facendo tzedakah allo Stato, ma non si chiama tzedakah. È la legge del governo. Quindi la tzedakah si fa con i soldi che rimangono a me, con il ricavo. Quindi in base ai soldi che ho a disposizione, puliti dopo tutte le tasse, dopo tutto quello che i filtri, dopo tutto come funziona in Italia, che una mano lava l'altra, eccetera, eccetera, quello che ti rimane in tasca, su quello devi dare tzedakah, che è la mitzvah più importante fra tutte le mitzvot. Ieri leggevo di due genitori che erano molto preoccupati, avevano un figlio unico e ai tempi in Russia c'era la guerra e hanno voluto arruolare il figlio, l'hanno chiamato alle armi e loro sono andati di corsa dal Rebbe Tzemach Tzedek li ha guardati con uno sguardo molto severo e gli ha detto: "Non posso fare niente per voi", così gli ha detto in un modo molto molto duro, senza dimostrare un minimo di comprensione, un minimo di sensibilità, figlio unico che deve andare in guerra. Erano troppo toccati dalla risposta e sono andati dal figlio, Rebbe Maharash. Mi ha detto co co così, il papà ci ha proprio risposto in un modo molto, molto duro, molto severo. E lui è andato a chiedere al padre se c'è qualcosa che si può fare. Il padre risponde al figlio: "Ho già detto che non posso fare niente per loro." Cos'è successo? Che loro sono tornati di nuovo qualche giorno prima, erano molto preoccupati, hanno ricevuto la stessa risposta, sono tornati a casa e il giorno in cui doveva essere arruolato arriva una lettera in cui dicono che è esente dal fare il servizio militare. Erano molto molto sorpresi, sono tornati e hanno raccontato questa cosa al figlio e la Rebbe Maharash, Rav Shmuel, che ha raccontato, no, non ha raccontato al padre, no. Il Rebbe Maharash ha chiesto a loro: "Ma cos'è che è successo in questi giorni?" Loro erano nella città di un attimo che mi viene. No, una città russa, non mi viene in mente il nome in questo momento. Ed erano conosciuti in quella città che erano un pochino braccino corto. Avete presente? Braccino corto significa che se proprio un povero ha fame, gli danno da mangiare, ma soldi non li tirano fuori dalla tasca. E quindi il Rebbe Tzemach Tzedek, quando ha visto che a loro mancava questa mitzvah così importante, ha detto: "Io non posso fare niente per voi, perché la tzedakah è quella che salva." Dicono i Chachamim: "Tzedakah tatzil mimavet", la tzedakah salva dalla morte. Dicono i Chachamim che Gedolah tzedakah shemekarevet et hageulah, la mitzvah della tzedakah è così grande che avvicina la geulah. Tantissime cose si dice sulla tzedakah. Quindi Rebbe Maharash ha chiesto loro: "Cos'è successo il giorno in cui il vostro figlio doveva essere arruolato. Ho detto: no, non è successo niente di particolare. No, qualcosa è successo. Allora hanno detto: sì, stavamo andando a pregare nella tomba di un tzaddik. Eravamo decisi, io e mia moglie siamo andati a digiuno a pregare nella tomba del tzaddik. Soltanto che quando siamo usciti dalla porta c'era un povero che ha chiesto del cibo. Ha detto che sono 2 giorni che non mangio. Ha detto: senti, non abbiamo tempo, siamo impegnati con una cosa molto importante, e volevano liberarsi di lui. Mi ha detto: ma così si comportano Yehudim con Yehudim? Sto dicendo che sono 2 giorni che non mangio e voi mi dite che avete cose più importanti da fare. Allora si sono un pochino sentiti in imbarazzo, l'hanno fatto entrare a casa, avevano preparato del cibo per loro che poi non riuscivano a mangiare, comunque avevano deciso di digiunare, hanno dato a lui quello che dovevano mangiare loro. Quello che è successo è che il Rebbe Marash, quando ha sentito questa cosa, ha detto: ok, va bene, non raccontate altro, ho capito tutto. Quindi non dovete continuare a raccontarmi i dettagli della storia. Avete dato da mangiare a un povero? Bene, vostro figlio si è salvato dal servizio militare. Semplicissimo. È una delle mille storie che potremmo raccontare sulla grandezza della mitzvah della Tzedakah. Quindi è vero che il peso fiscale su ognuno di noi è molto pesante. È vero che abbiamo tante spese. È vero qui, è vero lì, ma la Tzedakah sono soldi investiti. Dicono i Chachamim che la tzedakah sono i soldi che sono gli unici soldi che tu veramente hai. Tutti gli altri soldi che hai, basta un niente, basta una multa, basta un imprevisto, se abiti in un condominio ci sono dei lavori straordinari e devi far fronte a questo. Basta un niente per non avere. Gli unici soldi che nessuno ci potrà mai prendere sono i soldi che abbiamo messo nel conto in banca che si chiama tzedakah. Questi soldi qua sono soldi che ci serviranno ci serviranno per l'eternità. Ma non è l'argomento di questa sera. Quindi vi racconto una cosina su Avraham Avinu. Avraham Avinu c'è un Midrash su Bereshit che dice così: Amar Rabbi Levi, dice Rabbi Levi, che la Torah racconta le prove a cui era stato sottoposto Avraham Avinu. La prima prova che la Torah racconta è Lech Lecha. Trasloca da casa tua. E l'ultima prova è: prendi tuo figlio, velech lecha el eretz Moria, e vai sul monte che si chiama Moria e portalo per me come un sacrificio. E dice Rabbi Levi: non so quale delle due prove è più difficile, il primo Lech Lecha o l'ultimo Lech Lecha. Adesso io mi fermo e chiedo a voi se mi potete voi spiegare che paragone c'è tra la prova che Hashem ha messo ad Abraham, quello di traslocare, e la prova di sacrificare l'unico figlio che lui ha avuto con Sarah. Mi fermo e voglio che qualcuno provi ad aiutarmi a capire questo Midrash, perché non è possibile capirlo.
È un bel match, perché il primo
Andare.
Lech Lecha vuol dire andare via dal suo passato. Sappiamo bene che non c'è presente, non c'è futuro senza il passato. Secondo Lech Lecha è cancellare il futuro, perché era l'unico figlio che aveva, e quindi vuol dire, ma insomma, non lo so, è veramente.
Ma io ho
Sì,
sentito una
hai
specie di
spiegato
magia.
meglio la differenza, ma sei d'accordo che non è paragonabile?
No,
Avevo sentito una
infatti
lezione che
sono
dicevano
d'accordo.
che Lech Lecha, avevano spiegato che questo Lecha era comunque vai anche contro te stesso. E quindi io credo che nella prima, non io credo, ho sentito che sia
Sì,
nella
sì.
prima prova che nella seconda prova, alla fine Avraham ha dovuto andare contro se stesso, perché erano comunque due prove che
Sì.
l'hanno
Stanno
messo alla prova, insomma, in maniera molto pesante, quella di abbandonare.
tutti d'accordo che è una prova, è difficile, e specialmente questa è difficile. Ma
Ma
nessuno al
credo.
mondo fra queste due ha un dubbio quale scegliere.
Io sceglierei la prima, perché a andare via tutti
Tutti.
possiamo andare via. Ma a sacrificare un figlio per un genitore credo che è qualcosa di molto
È una cosa
pesante,
impensabile.
impensabile. Io tutti i giorni prego Dio, Dio a me, dammi tutto quello che vuoi, ma non toccare i miei figli. Cioè io parlo di madre, io
Certo,
credo non c'è.
non devi spiegare, è chiarissimo, è chiarissimo. Vi racconto questo, intanto scusiamo il dottor Messina, l'abbiamo scusato, la cercavamo, l'abbiamo trovata.
Grazie, scusate, ma ho fatto poco in tempo.
Abbiamo appena iniziato.
Scusa un
Allora,
attimo, puoi ripetere la domanda un attimo?
la domanda era così, che secondo Rabbi Levi nel Midrash, la prima prova e l'ultima, Avraham Avinu è stato sottoposto a 10 prove. La prima prova non è la prima, eh? La prima prova che abbiamo nella Torah, perché la prima prova
Il fuoco.
la prova del fuoco. Perché il fuoco? Perché lì nella regione dove abitava il Dio era il fuoco e quindi c'è stata una discussione molto molto forte tra Avraham Avinu e Nimrod. E Nimrod gli ha detto: senti, se il tuo Dio è più forte del mio, allora io ti butto nel mio e vediamo chi vince. E quando Avraham Avinu è uscito miracolosamente indenne dal fuoco, allora Nimrod ha perso, Avraham ha vinto. Quindi Nimrod dice ad Avraham Avinu: facciamo una bella cosa, prendi le tue cose e vattene via. Quindi lui è arrivato a Haran, ma Hashem gli dice: vai via da Haran, che non era neanche casa sua. Haran è stato un passaggio. E quindi è difficile perché si era ricostruito una vita, ha chiamato il falegname, gli ha fatto la cucina su misura, adesso deve lasciare tutto. Ho capito, è difficile, ma vuoi mettere? Non c'è paragone. Quindi questo Midrash è un Midrash da spiegare. Chi spiega questo Midrash? È un grande tzaddik, si chiamava Ora Chaim e tutti lo conoscono come Ora Chaim HaKadosh. Ora Chaim è il libro che ha scritto il Pirush, un commento sulla Torah. Il suo nome era Rabbi Chaim Ben Attar, che ha vissuto ai tempi del Baal Shem Tov, era più anziano del Baal Shem Tov. E il Baal Shem Tov ha detto che il Rebbe della generazione è Rabbi Chaim Ben Attar. La storia è molto lunga, fidatevi. Quindi vi porto adesso spiegazione di Rabbi Chaim Ben Attar, che ha vissuto. Nato, cresciuto, vissuto in Marocco, l'ultimo anno della sua vita è venuto in Israele ed è sepolto proprio dietro il Bet HaMikdash. Tra il Bet HaMikdash e Har HaZetim, in mezzo c'è un'altra fila di tzaddikim che riposano e tra loro c'è Rabbi Chaim Ben Attar. Cosa dice Rabbi Chaim Ben Attar? Rabbi Chaim Ben Attar dice che la prima prova non è così facile come sembra. Vero è che l'ultima è una prova che nessuno al mondo vorrebbe mai che succedesse una cosa del genere. Io ricordo, vabbè, ve lo racconto lo stesso. C'è una tefilà che facciamo a Rosh Hashanah prima dello shofar, dai sefarditi. Ed è una tefilà molto toccante, si chiama Echare Razon. Echare Razon è cantata dai Sefaradim in modo molto, molto, molto sentito, molto forte, ed è un'opera che io consiglio anche agli Ashkenazim, perché prepara lo shofar in un modo molto, molto bene. Anche gli italiani ce l'hanno, in molte kilot viene cantata e tocca proprio, riesce a toccare, per quelli che capiscono le parole, boom, riesce a toccare proprio il punto del cuore. Devi fare teshuva, ti aiutiamo. E che cosa racconta questo Echare Razon? Racconta il sacrificio di Isacco. Però lo racconta in un modo poetico, per chi conosce bene bene la lingua ebraica, è un'opera incredibile. È stata scritta da tre fratelli. E c'è un punto di questa tefilà del sacrificio di Isacco, in cui Yitzhak dice: andate a dire a mia mamma, vediamo se mi ricordo in ebraico, Sihu le'imi ki sesona pana. Andate a raccontare a mia mamma che la sua gioia se n'è andata. E va avanti e dice: Aben Asher Yalda le Tishim Shana, il figlio che lei ha partorito a 90 anni. Haya le Esh Ulma Achelet Mana, si è ridotto in fuoco e cibo per il coltello. Ana Avakesh La Menachem Ana, dove si può trovare una consolazione? Dove potrà lei trovare una consolazione? Zar li le em tivkeveti tiapeach. Sono rotto dal dispiacere per la mamma che piangerà e si dispererà. Ok, tradotto in italiano l'ho rovinato completamente, però avete sentito un pochino quello di cui stiamo parlando. È tutto a rima, è tutto fatto a rima, ha tutta una struttura incredibile questa tefilà. Come si fa a pensare che Avraham Avinu poteva rimanere insensibile? Per lui va bene, ma sa che per sua moglie è stata l'unica vittoria della sua vita, quella che all'età di 90 anni tutta la vita ha pregato per avere un figlio, addirittura ha condiviso il marito perché vedeva la sua sofferenza del suo marito di non avere figli, quindi ha condiviso con la serva ed è nato purtroppo Ishmael, anche se ha fatto teshuva, ma il danno l'ha fatto.
Dire e una
quindi
cosa?
Sì.
Ecco, anche la musica è coinvolgente al massimo,
sì.
È bellissima la melodia.
Sì. Poi dipende quella quale conosci, perché c'è anche quella marocchina che da quando l'ho imparata è ancora più bella, quindi...
Ah, ok, ma io l'ho sentita cantata dai Sefarditi, quindi...
Dai Sefarditi, è bellissima, è bellissima.
Bellissima.
Ma ogni anno Vittorio l'ascoltalo.
Vittorio fa così con la testa perché sì, la sì. Conosce. Sa di che cosa stiamo parlando. C'è mia mamma in balcone che dice cantala, cantala. Vabbè, no, no.
È vero. Solo le parole ci fa ricordare la musica. Comunque.
Almeno, non so, la prima strofa.
Io vorrei aggiungere una cosa, se possibile. Buonasera a tutti. A Roma si usa cantarla anche durante la Mishmarà, che qui a Roma inizialmente lo Zohar era quello che precedeva la Milà. Ma il Brit Milà, ma in realtà viene cantata prima di ogni bel evento, anche prima di un matrimonio, prima di un bat mitzvah. Allora, da quando io ho studiato il testo di Rosh Hashanah, che non conoscevo di preciso la traduzione e quello che diceva, proprio quando arriva il punto in cui dice quello che ha descritto lei, nel frattempo avevo trovato il testo, mi scendono le lacrime. Allora mi guardano ogni Mishmarà e mia figlia mi dice, ecco che piange. Però lei non capisce che io in realtà da mamma ricordo quello che ho letto durante la preghiera di Rosh Hashanah, che non prepara solo allo shofar, ma colpisce in qualsiasi momento si ascolta. Ecco, era una condivisione personale appunto di quanto può essere commovente il brano. È una zaino. Richiudo il microfono, non disturbo.
No, grazie mille per questa testimonianza. Quindi chi conosce questa tefilà sa che è davvero toccante. Ma no, non mi viene. Ho dormito poco. Sto parlando con mia mamma. Poi non ricordo le parole.
Ce la saluti.
Da parte di tutti.
Veramente, un saluto speciale, signora Haddad.
Stanno ecco. Salutando tutti.
Ecco, da parte di tutti.
Ve l'avrei cantata all'inizio, ma sono un po' fuso stasera, quindi non ricordo le parole. Comunque, vi faccio soltanto le... dimmi quel pezzo dopo.
Vuole la foto? Gliela mando WhatsApp.
Sempre, stasera non mi viene. Vabbè, vi ho detto quel pezzo lì. Allora, ve lo canto così faccio la mitzvah di onora tua mamma.
Esatto, bravo.
Allora, alla sefardita che conosciamo a Milano è così. Imeru leimi chi se sona panam benashere nolam letishim shana. Va bene, mi fermo. Ho fatto la mitzvah. Adesso ve la canto la marocchina, che è molto
grazie,
più bella.
Grazie, grazie, grazie.
Non la sai la marocchina, l'ho imparata io. Adesso la canto. I merole mi chise sona pana per nascere gli ale dalle ti scimeciana. La conosci?
Perché non
Molto bene.
scrivere la mamma? Perché
Non sento.
non... Cioè, ormai.
Quella marocchina l'ho sentita quest'anno a Ginevra, sono andato al Tempio dei Marocchini, favolosa, favolosa.
Io l'ho imparata
I marocchini sono sempre il numero uno, l'ho sempre detto. Mio marito è marocchino, ma sono sempre stata convinta che i marocchini sono i migliori in assoluto. Scusate per tutti gli altri.
sì, hanno delle melodie molto molto
Sì.
belle. Io sono
Abbiamo anche
stato
voci
da...
particolari che le sanno con tutti questi gorgheggi. Si vede che hanno delle
Sì,
corde vocali
molto bravi.
particolari.
Se trovi qualcuno bravo è veramente toccante. Io sono stato a Monte Carlo, ho fatto Hasan Rosh Hashanah Kippur alcuni anni fa e ho imparato questa melodia. La cosa buffa è che litigavano quale melodia fare, se quella che avevo fatto all'inizio o questa qui. Allora ho dovuto fare un compromesso, facciamo metà così e metà così perché non ne venivamo fuori. Siccome in ebraico dicono Marokai Sakin, il marocchino tira fuori il coltello, allora ho detto prima che vengano fuori i coltelli, facciamo in questo modo. Quindi, torniamo a noi. Nessuno può mettere in discussione il fatto che la prova della Kedat Yitzhak, del sacrificio di Yitzhak, è il più difficile fra tutti quelli che Avraham Avinu ha dovuto dimostrare. Infatti sono 3.000 anni che noi guadagniamo vita e salute da questa mitzvah che ha fatto Avraham Avinu. Come vi diciamo sempre che le mitzvot sono eterne, una mitzvah che ha fatto Avraham Avinu, vero è che è una mitzvah da un valore inestimabile, ma ogni anno a Rosh Hashanah Kadosh Baruch Hu ci dà un anno di vita e di salute e tutto quello che abbiamo bisogno, grazie al fatto che 3.600 anni fa Avraham Avinu ha dimostrato l'annullamento davanti a Kadosh Baruch Hu con questa mitzvah. Però rimane la domanda: non puoi paragonare la prova di traslocare con la prova di sacrificare un figlio. Quello che volevo dirvi è che Ora Chaim HaKadosh spiega in un modo molto molto bello. L'Ora Chaim HaKadosh spiega che Avraham Avinu per 75 anni ha servito Hashem in base a quello che lui intendeva essere un omaggio per Hashem. Vuol dire che era una telefonata senza risposta. Per 75 anni è vero che Hashem l'ha salvato dal fuoco, però Hashem non si è mai rivelato a lui. E quindi Avraham Avinu non sapeva se lui stava facendo piacere ad Hashem o non stava facendo piacere ad Hashem. Avraham Avinu faceva un ragionamento molto semplice, e quello che è spiegato molto bene nella Hasidut. Vi faccio questo esempio della Hasidut. La Hasidut dice così: quando tu hai davanti a te una persona molto ricca, ok? Elon Musk, oggi è lui, settimana scorsa ha guadagnato, grazie alle elezioni che hanno visto vincitore Donald Trump, ha guadagnato 290 miliardi di dollari martedì delle elezioni. 290 miliardi di dollari in un giorno. Non è male, dai.
In borsa.
In borsa, sì. Però la Hasidut fa un esempio e dice: quando tu vai da una persona multimiliardaria e gli regali un dollaro, hai fatto qualcosa a lui? Chiaramente, che regalo è un dollaro? Non gli hai fatto niente. Vai da lui con 100 milioni di dollari, hai fatto qualcosa, vero? Però c'è un problema, che qui stiamo parlando di esseri umani che hanno un inizio, hanno una fine. Quindi è vero che lui ha 1.000 miliardi di dollari, ma questi 1.000 miliardi di dollari sono fatti da dollari. L'esempio della Hasidut è: una goccia nell'oceano ha un valore o non ha valore? Tutti diciamo non ha valore. È sbagliato. Perché? Perché l'oceano ha un numero preciso di gocce. E quindi ogni goccia crea l'oceano. Se tu togli una goccia, è vero che tu non puoi dire che una goccia ha cambiato qualcosa nell'oceano, ma nella realtà, quello che tu dici è perché nella tua visuale è così, nella tua prospettiva è così, ma non è vero. La parola verità è che una goccia in più, una goccia in meno fanno l'oceano più grande e l'oceano più piccolo. Non puoi discutere sulla verità. Ma quando stiamo parlando di Hashem, stiamo parlando dell'infinito. Se tu vai da qualcuno che non esiste, ma ammettiamo che esista una persona che ha soldi all'infinito, se vai da lui con un dollaro per il giorno del suo compleanno e gli regali un dollaro, o vai da lui con 100 miliardi di dollari,
e cambia.
Non cambia nulla, perché lui è infinito. E davanti all'infinito i numeri non hanno valore. Quindi dagli un dollaro che è meglio. Perché tanto un dollaro o 100 miliardi di dollari per lui è esattamente la stessa cosa. Perché? Perché è infinito. Quindi Avraham Avinu aveva un problema. Dice, io sto sacrificando me stesso per amore che ho verso HaKadosh Baruch Hu. Ho scoperto, ho scovato, ho imparato, ho studiato. E Hashem si rivela nella mia mente, perché chiaramente Hashem si rivelava nella sua mente. E mi sta regalando, è spiegato benissimo nello Zohar, la vita difficilissima che aveva Avraham Avinu. Avraham Avinu, se noi crediamo che Yaakov ha avuto una vita difficile, Avraham Avinu ha avuto una vita difficile tante volte, tanto, perché è iniziata male dall'inizio. Siccome lui era il primogenito, suo papà, il primogenito, lo si sacrificava nel fuoco, perché c'era il Dio fuoco. Infatti la Torah dice, non ci sia tra voi ma'avir beno bitoba esh, colui che porta il figlio davanti al fuoco, che è una idolatria. Perché il papà Terach voleva portare suo figlio. Per fortuna che aveva una mamma tzadeket, Amtelai Bat Karnevo, che è un nome che dobbiamo imparare a memoria ogni volta che siamo in difficoltà, per qualsiasi motivo, diciamo questo nome, e miracolosamente si mette a posto tutto. Provare per credere. Scrivetevi, Amtelai Bat Karnevo, la mamma di Avraham Avinu. Cosa ha fatto la mamma di Avraham Avinu? Sapeva le cattive, malvagie intenzioni del padre, ha nascosto Avraham Avinu. All'età di 10 giorni Avraham Avinu era sparito. E la mamma aveva detto, non so, ah, dov'è mio figlio? Ha inscenato una recita per salvare suo figlio. L'ha nascosto in una grotta, tutta la storia del Midrash. Cioè, la vita di Avraham Avinu era difficilissima. Era Avraham Ivri. Ivri vuol dire dall'altra parte. Era da solo contro tutti. Un essere umano contro il mondo intero. Quindi Avraham Avinu ha servito Hashem con tutto quello che aveva. Infatti Hashem l'ha testimoniato. Eche vasher shama Avraham bekoli, vaishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. Avraham Avinu per 172 anni, ne ha vissuti 175, all'età di 3 anni ha scoperto Hashem. Per 172 anni era dedicato totalmente all'amore e al servizio di Hashem. Avraham Avinu aveva un problema. Ma tutto quello che sto facendo, che senso ha? Tanto Hashem è infinito. Io gli sto dando la mia vita, ma che senso ha? È una domanda che troviamo nel libro di Giobbe. Iov dice, se tu credi che se fai le mitzvot, wow, Hashem, adesso è un Hashem migliore, o se fai delle averot, se trasgredisci, allora l'hai punito, dice Iov, im chatata matasello verabu pesha'echa, non mi ricordo esattamente, umami adecha ikach, cioè cosa prende da te? Se tu credi che puoi tu, nella tua piccolissima esistenza, credi di poter cambiare qualcosa in Hashem. Ecco, era quello il problema che aveva Avraham Avinu. Quando Avraham Avinu si rivela da lui, si rivela a Avraham, e gli dice Lech Lecha, in quel momento si è aperto un canale. Quale canale? Il canale che non sto facendo one way, non sto andando soltanto io verso Hashem, Hashem ha piacere di quello che faccio. È una decisione di Hashem di avere piacere di quello che io faccio. Non è che veramente se io mi butto nel fuoco per Hashem, allora io ho cambiato qualcosa in Hashem. In realtà no, ma Hashem ha deciso di sì. Hashem ha deciso che se io faccio questa piccolissima mitzvah, se io metto una banconota in tzedakah, se metto il tefilin la mattina, se accendo le candele a venerdì, se divido la carne e il latte in cucina, cosa vuoi che gli interessa ad Hashem? Se ho due lavandini, se ho un lavandino, la padella halavi, la padella... Sono dettagli. No, Hashem, lui ha deciso che per lui è importante questo. Quindi, quando io faccio una mitzvah, sto facendo qualcosa che lui ha deciso, nonostante che è infinito, e non posso capire come fa a Kadosh Baruch Hu infinito ad aver piacere di qualcosa di talmente limitato e semplice come dividere nel frigo carne e latte.
Ma nella Hashem ha deciso. Ah, che è Hashem che gliel'ha chiesto. Quindi non è che cosa che non gli fa piacere, no?
Non ho sentito, scusa.
La Kedat Yitzhak è Hashem che gli chiede di sacrificare suo figlio. No.
Ma qui siamo a quando ha compiuto 75 anni, il primo Lech Lecha. Ora, cosa dice Hashem ad Avram Avinu? Tu non hai figli, morirai, sarai parte della storia, ma probabilmente ti dimenticheranno. Eri tra virgolette, sei passato di qua,
una come parentesi. Dice Davide Amel,
una parentesi, non mi viene. Se eri una parentesi nella storia dell'umanità, come dice Davide Amel, siamo un Yamav Ketzelover, i giorni dell'uomo sono come un'ombra che è di passaggio. Se vuoi, però, Hashem gli dice, facciamo business io e te. Ti propongo un affare. Tu lasci qua e vai nel posto dove io ti dirò, per fargliela ancora più difficile, però sappi che avrai figli, ricchezza, fama, sarai il padrone delle benedizioni. Chi ti benedice sarà benedetto, chi ti maledice sarà maledetto, e tutta una serie di condizioni e di bonus agevolatissimi per Avram Avinu. Adesso io vi chiedo ancora di più, che prova è? Se Avram Avinu, quando Hashem gli dice prendi e lascia il posto dove ti trovi e vai in una terra che io ti regalerò, tutta questa terra, basta che tu vai lì, io te la regalo, tutta quanta. Sapete cosa c'è scritto nella parasha di ieri? Non Eretz Israel che abbiamo oggi, dal Nilo fino all'Eufrate. Quando Avram Avinu va in Israele, era un po' timido, e Hashem si rivela a lui un'altra volta e gli dice: Kum, alzati, italech baretz, inizia a
andare venire.
Che inizia a conoscere la terra, le orca o le rochva, in lunghezza e larghezza, chi lecha natati, te l'ho già data questa terra. Quindi nella stessa parasha c'è eten e nella stessa parasha c'è natati. Siccome hai superato questa prova, io te l'ho già data Eretz Israele. E vediamo che Avram Avinu ha avuto figli, ha avuto ricchezza, ha avuto discendenza, come le stelle nel cielo e la fama venivano decine di migliaia, così c'è scritto, alla fimu revavot aveva, di Gerim Avram Avinu. E quindi tutto quello che faceva era benedetto. E lui benediva e la benedizione si avverava. Chi lo malediva per invidia, la maledizione tornava indietro a lui. Adesso la domanda si fa ancora più interessante. Che prova è? Non è una prova, è un regalo. Cioè ti metto alla prova, vai lì e ti do qua, tu morirai da solo insignificante, senza una storia che ti porterai dietro. Invece se vai in Eretz Israel ti regalo tutta Eretz Israel. Diventerai ricco e famoso e avrai discendenze, eccetera, 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 eccetera. Che prova è?
E lasciare il certo per l'incerto?
No, perché no. Incerto? Gli dà un sacco di cose, che incerto?
Ma, sì, ho capito, meglio una...
Sì, l'ha incuriosito, sì. Per dargli un merito in più, l'ha incuriosito. Stavo vedendo se c'è qua il fumaccio, no, non lo trovo. Comunque, vado a memoria, vi racconto questa cosa, un po' difficile, un po'... Ok, sapete che il 7 ottobre abbiamo perso tanti soldati. e abbiamo perso anche i migliori fra i soldati che avevamo. C'è una signora che ha perso suo figlio il 7 ottobre che ha raccontato a un Rav. Dice che suo figlio era uno dei servizi. Avete presente le forze speciali, quelle scelte? Ha raccontato che erano in 1500 e ne hanno scelti 12. E suo figlio era uno di questi 12 per fare le missioni più difficili, più pericolose. Racconta il figlio che una volta il suo comandante li aveva chiamati per una missione e il comandante stesso era con la famiglia, lui ha ricevuto questa missione. Quindi congedandosi dalla famiglia, il figlio piccolo continuava a tenere la gamba del papà, sapeva che suo papà andava a fare qualcosa di pericoloso e diceva: papà, non andare via, rimani con noi, rimani con noi, e piangeva. Allora il papà gli ha dato una caramella, l'ha calmato, gli ha parlato, ha detto: papà tornerà, eccetera, eccetera. Verso sera hanno preso quello che avevano bisogno come armi, eccetera, e sono partiti per la missione. E questo ragazzo che vi ho raccontato chiede al suo comandante, gli dice: ma tu oggi non sei come tutte le altre volte, non sei al 100% convinto e deciso in questa missione. Il suo comandante dice: perché mi dici questo? Era un po' così agitato. Dice: è vero? Dice: sì, purtroppo è vero, ma tu da dove lo sai? Dice: perché ho visto tuo figlio. Tuo figlio non ti lasciava andare alla missione che dovevi portare a termine. E dice: cosa c'entra? Dice: perché tuo figlio sente. Se tu vai e sei deciso al 100%, nessuno ti ferma. Tuo figlio sa che stai andando a salvare il mondo, non ti fermerà mai. Ma quando tuo figlio sente, perché i bambini hanno un sesto senso, hanno le antenne, sente che tu stesso sei riluttante, allora lui capisce che è l'occasione per convincerti a rimanere. Adesso vi spiego, che vi ho raccontato questa cosa, adesso vi posso spiegare qual è la prova di Avraham Avinu. Avraham Avinu è stato confuso da Hashem. Avraham Avinu tutta la vita sognava un segnale dall'alto che gli diceva: stai facendo la cosa giusta. Adesso cosa fa Hashem? Va da Avraham Avinu e gli dice: se tu fai questa cosa semplice e piccola per me, io ti do questo, ti do l'altro, ti do questo, ti do l'altro, 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 l'altro ancora. Leggiamo cosa c'è scritto subito dopo. Così dice l'Orachaim HaKadosh. C'è scritto: Vayelech Avram Kasher Diber Elav Hashem. Avram andato come Hashem gli parlò. Cosa vuol dire Hashem, Avram andato come Hashem gli parlò? Avram non è andato per guadagnarsi la terra promessa, non è andato per diventare ricco, non è andato per avere discendenza, non è andato per diventare benedetto e benedire tutti qua, è andato soltanto perché Hashem gli ha chiesto di andare. E io sto ancora cercando questo essere umano che quando fa una mitzvah la fa solo perché Hashem gliel'ha comandato. Tutti noi dalla mattina alla sera sappiamo che se faccio questa mitzvah, allora questa mitzvah la segula per questo, questa mitzvah mi aiuta a fare quello, questa mitzvah mi porta in Gan Eden, l'altra mitzvah mi porta in Gan Eden ancora più su e l'altra mitzvah mi risparmia le sofferenze del Gehenom, eccetera, eccetera. Ma non è questo il modo in cui Avraham Avinu si è comportato. Avraham Avinu ha detto a Hashem: non confondermi con le tue ricompense, non confondermi con i tuoi bonus, io voglio soltanto te. Questa frase l'abbiamo sentita anche dall'autore del Tanya, che hanno sentito quando lui era nel suo studio, che diceva così, diceva: vedi Hashem, io non voglio né il tuo Gan Eden, né il tuo Olam Haba, né il tuo paradiso, né il tuo mondo a venire, io voglio solo e soltanto te. Non confondermi con le tue promesse, con le tue ricompense.
Perché un secondo, Raffaella, sì. Scusatemi, mi ha appena scritto questo mostro qui, che abbiamo cacciato fuori, ho capito chi è, lo conosco. Così tutte le persone presenti sono tranquille, la prossima volta che lui vuole venire sappiate che lo conosco, è di Roma, lo conosco. Grazie. Ok, scusate, buona continuazione.
Con te siamo in 26, che è il nome di Hashem.
Se esco è appunto. Baruch Hashem, Kenirbu. Non voglio disturbare, grazie, shalom a tutti.
Ciao. Quindi, la prova più difficile che ha avuto Avraham Avinu è stata quella di ricevere le ricompense sulla mitzvah che Hashem gli ha chiesto, non quella di andare in Eretz Israele. È vero che è difficile traslocare, ma non è così difficile traslocare quando Hashem si rivela a te e ti dice fallo per me. Tutti faremmo questa cosa. Ma il problema è quando Hashem ti promette tanta ricompensa. È venuto una volta un ebreo che studia tanta Torah, è venuto dal Rebbe con un libro che lui ha scritto e presenta al Rebbe questo libro, e sono l'autore di questo libro di spiegazioni sulla Torah. E lui ha imparato dai suoi rabbini che chi scrive dei commenti sulla Torah allora ha il Gan Eden assicurato. Allora lui va dal Rebbe con questo libro e dice: Rebbe, questo è il mio mondo a venire. Il Rebbe fa fatica a trattenere
una risata
e dice: il mondo a venire, ma cosa succede con il mondo di adesso? E parli di Olam Haba, ma cosa succede con Olam Hazeh? Cosa vuol dire questa risposta del Rebbe? Dice: tu hai studiato Torah per qualcosa, tu hai scritto un libro per qualcosa, non hai fatto come Avraham Avinu, Vayelech Avram, Kaasher Diber Elav Hashem, solo perché Hashem gli ha chiesto, non perché gli ha promesso le ricompense. E vi garantisco che è difficilissimo. Quante persone al mondo conoscete che si sono sposate solo perché ti amo, solo e soltanto perché ti amo? Mia mamma si è messa a ridere. Era Brodal, brava, però siamo tutti esseri umani e io non posso testimoniare su nessuno. Fare qualcosa solo e soltanto per amore al 100% vuol dire solo dare, vuol dire vado in perdita, perché quando uno solo dà e quindi è un investimento in perdita, è veramente difficile. Tutti noi, quando compriamo il gioco nuovo, l'ultimo cartone animato, l'ultima PlayStation, non so cosa, l'ultima cartella al nostro figlio, vogliamo che torni a casa con i voti buoni, oppure gliela compriamo e basta. Tutti gliela compriamo e basta, ma vogliamo che torni a casa con i voti buoni. Chi è che ama così tanto i suoi figli che gli dice: ti compro l'ultimo gioco appena uscito, portami un 2 rotondo, così proprio. Non esiste un genitore che non vuole niente in cambio. Anche se siamo genitori, anche se amiamo i nostri figli all'infinito, qualcosa in cambio vogliamo sempre.
Però, scusi, quella del matrimonio non l'ho becca, cioè non quali sarebbero i motivi per cui
mia mamma, sì, un attimo, mia mamma dice vogliamo solo il loro bene, ma il loro bene è qualcosa in cambio.
No, ma è un po' triste questa cosa, che cioè la domanda che lei ha posto, no? Chi è che si sposa solo esclusivamente per amore e non per altri motivi? E se non c'è risposta, perché la risposta sarebbe nessuno, è molto triste questo.
Certo che è triste.
È tristissimo.
Non siamo mica Avraham Avinu.
Tutti ci sposiamo per interesse. Ma quali sono gli interessi? A meno che uno non sposi un miliardario, ma le altre... Cioè, non riesco a vedere.
Allora, andiamo alla moglie di Rabbi Akiva. Una miliardaria che sposa un nullatenente...
Quello è un vero amore? Sì. Quello è un vero amore. Qualcuno c'è. Ma il
certo, moglie di Rabbi Akiva, hai detto niente.
No, sì, ma mi auguro che anche nel mondo di oggi ci siano...
Vedi quanti miliardari si sposano con i nullatenenti.
No, appunto, ma che ci sono persone che si sposano per amore, non perché
allora, vogliono... cerchiamo di essere un po' realistici. Tutti ci sposiamo per qualcosa. Non voglio fare la lista adesso. Tutti ci sposiamo per qualcosa.
Ma mi interessa la lista, invece, perché vorrei sapere quali sono i motivi.
La lista degli uomini...
Elisceva, lista... poi in privato te la faccio la mia di lista. Che c'era tutto tranne amore.
Ah!
L'amore è arrivato dopo. Avevo 16 anni quando ho conosciuto mio marito. C'era tutto tranne amore.
Ah, vabbè.
E sono okay. 45... Andiamo... E sono 45 anni che siamo sposati.
E te ne altri figli, 90.
Con 3 figli e 15 nipoti.
Wow!
Eleonora.
C'era tutto tranne amore.
Si sposa però, per l'amore.
Però è così che bisogna sposarsi. L'amore viene dopo, ne abbiamo già parlato.
Ah, ecco, allora vuol dire che va bene.
Ma non c'è una cosa
che viene dopo. L'amore, quello vero, viene dopo. Quello finto, quello che ci porta al matrimonio, che ci confonde le idee, quello viene prima. L'amore quello vero, ci vogliono 30 anni perché arrivi. Minimo 30 anni.
Ma io sono sposata soltanto da 7, allora non ci arriverò mai.
Arriva la scia, vivremo l'eternità.
Vedete. Confermo, io dico dopo 40.
Dopo 40, vedi?
Cosa diceva la...
Che ci sia più esperienza. Comunque nella vita è così. Anche se Akadosh Baruch Hu ci dice fai le mitzvot, che io ti do il Gan Eden, che io ti do lunga vita, le ma'an irbu yemechem vime venechem ala adama asher nishba Hashem. E tutte le volte che Hashem ci dice le ma'an yarichun yamecha, e tutte le volte che Akadosh Baruch Hu ci dice che ogni mitzvah che noi faremo ci lega a lui e ci allontana dal rischio di cadere nella rete dello Yetzer Hara e di cadere poi nelle grinfie dello Yetzer Hara. Quella è brutta. Perché ci aspetta il varco, come Hashem ha detto a Cain. Le ha detto, se fai teshuva benissimo, se no al bivio ti aspetta. La petach hachatat rovetz. Quindi... siamo tutti qui a fare le mitzvot e cerchiamo di essere più sinceri possibili. Cerchiamo di essere più sinceri possibili, ma in realtà siamo molto inquinati dalla ricompensa, perché siamo delle piccole persone. Non è che siamo delle piccole persone e basta. Il Baal Shem Tov dice che abbiamo dentro di noi dei tesori inestimabili che ancora non abbiamo iniziato a scoprire. Però ci comportiamo come delle piccole persone. Infatti, fare una mitzvah al 1000 per 1000 per neanche per amore di Hashem. E se Avram Avinu non amasse Hashem? Vayelech Avram kasher diber. Sapete la differenza tra Vayomer e Vaidaber? All'inizio della parasha c'è scritto Vayomer Hashem el Avram. Hashem si rivela ad Avram Avino con un linguaggio molto dolce. Vayomer vuol dire, ogni volta che nella Torah c'è Vayomer, infatti ce l'abbiamo prima di ricevere il tavolo della legge, Hashem dice a Moshe, Kotomar levet Yaakov, alle donne devi dirlo con i fiori. Vetagid livne Israel, e agli uomini devi essere severo.
È un comando.
Sì, ma le donne non hanno ricevuto un comando, hanno ricevuto con la musica, con i fiori. Kotomar levet Yaakov. Hashem si rivela ad Avram Avinu così, Vayomer Hashem el Avram. E poi cambia e dice, Vayelech Avram kasher diber elav Hashem. Avram Avinu non ha sentito un Vayomer, non ha sentito un approccio di amore. C'era tutto, c'era l'amore, c'era l'unione, c'era tutto quanto, la perfezione c'era. Avram Avinu gli interessava un'altra cosa, interessava solo il comandamento di Hashem. Perché questo? Perché Avram Avinu voleva sapere se Hashem cambiava qualcosa, fare una mitzvah o non fare una mitzvah. Perché gli uomini mettono la kippah? Avram Avinu che ha inventato questo concetto qua. Quale concetto? Quello di dire... io posso fare tutto il bene di questo mondo, e quello che ha fatto Avram Avinu fino all'età di 75 anni, ha preso, ha, ha, ha martellato tutti gli idoli che aveva suo papà al negozio e in casa, e ha insegnato a tutti che il fuoco non è Dio, perché basta una pioggia e non c'è più fuoco, e ha spiegato a tutti quanto stupidi sono, che vanno dietro al nulla totale. Grazie. Che bello fare una lezione a casa della mamma, mi porta al tema. Vengo più spesso. Amen. Avraham Avinu che cosa ci ha insegnato? Avraham Avinu ci ha insegnato che l'essere umano, quando lui dice, in ebraico, una frase molto, molto, molto comune, Baderech Sheli, non so se avete mai sentito questa espressione, io servo Hashem nel mio modo di servire Hashem. È bellissimo, è quello che aveva fatto Avraham Avinu fino all'età di 75 anni. Ma Hashem fino a quel momento non si era rivelato a lui. Hashem si rivela a te quando tu metti la kippah sulla testa. Cosa vuol dire mettere la kippah sulla testa? Ci sono io, c'è il mio modo di servire Hashem, c'è il mio modo di vedere la positività, c'è la mia prospettiva su quello che è bello, quello che è brutto, quello che è giusto, quello che è sbagliato, ma c'è qualcosa di più importante. Kasher di bere la Hashem. È Hashem che mi dice quello che è giusto, quello che è sbagliato. E se io la vedo in modo diverso, metti la kippah. E ti ricordi che tu sei solo quello che deve fare quello che Hashem dice. Questa è stata la prova che Rabbi Levi dice nel Midrash, non so se è più facile questa o è più facile l'altra. Chiaramente l'altra è molto difficile, ma questa non è meno. Così come non troviamo un essere umano che è disposto a sacrificare suo figlio per Hashem, non troviamo un essere umano che serve Hashem solo e soltanto perché Hashem gliel'ha comandato. Grazie mille, wow. E quindi abbiamo dedicato questa lezione a questa cosa. Volevo usare solo 10 minuti per spiegarvi questo, ma alla fine siete stati bravi e avete partecipato alla lezione. Perché il Tania voleva spiegarci come non facciamo oggi la lettura del Tania, non vi condivido la lettura perché abbiamo già finito la lezione, ma era soltanto per anticiparci a questa idea che tramite lo studio della Torah facciamo qualcosa che non riusciamo a fare con nessuna delle altre mitzvot, ci annulliamo completamente alla volontà di Hashem, quindi la nostra mente e la Chochmah di Hashem diventano una cosa sola. Io penso come lui pensa. Posso fare tutte le mitzvot di questo mondo, però io rimango io e lui rimane lui. Mi hai chiesto, io lo faccio, però non dirmi di accettare, non dirmi di capire. Io capisco un'altra cosa. Ma quando io studio Torah, io e lui diventiamo la stessa cosa, nel senso che io e lui capiamo nello stesso modo. Ma non perché io posso capire Hashem, ma perché lui ha deciso che io lo posso capire. Lui ha deciso di mettere se stesso nella Torah. E quindi quando io apro un libro di Torah e leggo qualche riga, inizio a essere lui. Questa è la forza infinita ed è il regalo più grande che l'essere umano ha mai potuto ricevere in tutta l'esistenza. Quello di poter studiare Torah significa poter essere un po' come lui. Mettere la kippah. Mettere la kippah significa sopra la mia testa c'è la Chochmah di Hashem, sopra la mia testa c'è la volontà di Hashem e io mi unisco con questa cosa grazie allo studio della Torah. E quindi se siamo figli di Avraham Avinu, abbiamo anche noi la capacità di cercare in qualche modo, vero, l'autore del Tanya l'aveva espresso in modo chiaro, ha detto non confondermi, non inquinarmi con le tue ricompense. La ricompensa. Rebbe si è messo a ridere. Olam Haba. Non sei qui per Olam Haba. Sei qui kasher di bere lava Hashem. Sei qui perché Hashem ha bisogno di te adesso. Ha bisogno di chiederti qualcosa. E quindi tu sei qua per fare questo. Sì, ma cosa mi dai? Cosa mi dai? Lo chiedi quando hai 6 anni. O quando ne hai 12. E che tuo papà viene da te e ti dice bisogna studiare per il bar mitzvah. Sì, ma cosa mi dai? Un viaggio in America. Allora sì. I bambini sanno trattare benissimo, ottimi uomini da fare. Devo imparare la parasha? Io devo dare a te l'occasione di fare bella figura? Va bene, minimo un viaggio in America. Lo fanno tutti, così. Quando hai 12 anni va bene. Ma quando ne hai 30, quando ne hai 60, sei ancora lì? A dire a Hashem cosa mi dai? Sì, siamo ancora lì a dire a Hashem cosa mi dai. Perché siamo fatti così.
Purtroppo sì.
Ed è una prova difficilissima. E quindi ha ragione Rabbi Levi quando dice non so se questa prova è meno dell'altra. Però se vogliamo essere un pochino Avraham Avinu, bisogna dire a Kadosh Baruch Hu, ti amo, non ti amo, non cambia nulla. Mi sveglio un giorno, ti amo tanto. Mi sveglio il giorno dopo, non ti amo per niente. Fa niente. L'importante è che fai quello che devi fare. Questo è Avraham Avinu.
Ravadad, ma fare l'aliyah è un po' lech lecha.
Sì.
Spiegati.
Cioè, venire qui senza sapere quello che ti aspetta. Perché quello che è capitato a me...
L'aliyah, fare l'aliyah in Eretz Israele.
Sì, sì. Perché non, cioè, vieni proprio nell'ignoto, non sai a che cosa vieni incontro. Io posso allora, dire che ho fatto l'aliyah 10 anni fa, ma sono qui fissa in realtà da un anno prima del Covid. Cioè io vivo, io faccio un lavoro in albergo dove ci sono i turisti. Un anno prima del Covid è scoppiato il Covid, è finito il Covid, è scoppiata la guerra. Cioè è una cosa talmente difficile che stiamo affrontando tutti i giorni, ma sono così felice di vivere qui che non si può spiegare una cosa del genere. Davanti a tutte queste difficoltà c'è la gioia di stare qui. E non è un po' un lech lecha questo?
Però, allora, ti spiego. Allora, io 3 ore fa atterravo. Prima di atterrare l'aereo ho fatto dei giri. E io guardavo giù e vedevo i villaggi arabi e poi vedi le città israeliane, i villaggi israeliani. Sono due mondi completamente. I villaggi arabi sembrano Gaza bombardata, anche se nessuno li ha bombardati, ma loro si costruiscono le case che sembra proprio 3.000 anni fa. Poi vedi le case con tutta una urbanistica, con le strade, tutto bello, sai che sei in Israele. E io però pensavo, quando con l'aereo ero sopra Israele, stavo pensando, mamma mia, tutto l'anno il mio cuore, la mia mente, i miei pensieri sono qua. E adesso sono qui. E mi è venuto un attimino di paura, così, un attimino, tutto quello che si sente in Israele, eccetera, eccetera. Poi mi è venuto in mente il Pasuk che dice che la terra, che gli occhi di Hashem sono posati su di essa dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno. Abbiamo visto cosa è successo ad Amsterdam. Quindi essere in Eretz Israel, come diceva sempre il Rebbe quando c'era la guerra del Golfo, la gente veniva in fila a chiedere, c'è mio figlio che studia in Israele all'università, gli dico di venire? C'è mia suocera preoccupata, c'è mio fratello? Il Rebbe a tutti diceva, Israele è il posto più sicuro al mondo. E quindi anche questo è parte della prova. Quando Avraham Avinu è andato verso l'ignoto, è andato con tante promesse, ma lui voleva mettere da parte le promesse, non voleva avere questa doppia vita. Devi decidere chi sei. Sei Avraham Avinu che va in Israele perché Hashem ti ha promesso tante, tante belle cose, dei bonus, o sei Avraham Avinu che va in Israele perché Hashem te l'ha comandato. Che Avraham Avinu sei? E Avraham Avinu era stato messo davanti a questa prova e lui ha detto io sono l'Avraham Avinu che va solo perché Hashem l'ha comandato. E volete sapere perché lo so? Perché quando Avraham Avinu è arrivato in Israele è iniziata la carestia in Israele. La carestia è una cosa che non il mondo non conosceva fino a quell'anno lì. La prima volta che il mondo ha conosciuto un concetto che si chiama carestia era l'anno che Avraham Avinu è arrivato in Israele. E la carestia è durata 3 anni. E la gente ha iniziato a dire Avraham Avinu, questo è un, come si dice, un quelli che fanno i falsi maghi, no? Come si chiamano?
Imbonitore?
Un?
Imbonitore?
Sì, c'è un termine conosciuto. un ciarlatano, no? Si dice in italiano. Questo è un ciarlatano, ha detto vai via che dal giorno che sei arrivato qui è arrivata la maledizione sulle nostre terre. Ma io sono Avram Avinu che è venuto qua, che Hashem mi ha detto sarai benedetto e tutti ti benediranno, saranno benedetti e la terra sarà benedetta e sarà tutto tuo, eccetera. Cosa mi dai? Mi dai una terra arida. Avram Avinu non ha mai chiesto cosa mi dai. Avram Avinu a un certo punto Hashem gli dice di andare in Egitto, vai in Egitto, ma non dovevo venire zitto, non ha detto una parola. Tutta la sua vita era Kasher di Berelav Hashem. Lui ha dimostrato che non sono qui per il bonus. Mi prometti mari e monti e poi non mi dai niente. Io però la mia parte l'ho fatta. Ho lasciato tutto. Arzecha, moladetecha, betavicha, tutto quanto io ho lasciato. Quindi tu mi hai promesso, non mi dai niente. Zitto Avram Avinu, neanche una parola. Non sono qui per essere pagato, non sono qui per ricevere la ricompensa di quello che faccio. Io sono qui per te, basta. Come riusciamo, come dice il Tania, quando studiamo la Torah diventiamo una cosa con Hashem. Va bene, Bezrat Hashem, settimana prossima approfondiremo le parole dell'Admur HaZaken nel capitolo 37. Per oggi va bene così. Cerchiamo, possiamo, di trovare il modo, quando abbiamo la possibilità di fare una mitzvah senza essere coinvolti con i nostri interessi, cerchiamo di farlo e sentiamoci un pochino Avram Avinu.